Sono le 11:47 minuti e parliamo di guida autonoma, però dal punto di vista dei taxi, perché i robotaxi, li chiameremo così, stanno per arrivare anche in Europa. Sono stati testati per anni in Cina e Stati Uniti. E il colosso cinese Baidu ha annunciato il lancio di un servizio Apollo Go anche in Svizzera e in Turchia entro la fine del 2025. Insomma, adesso praticamente. Secondo quanto riportato da diversi media internazionali, Baidu sarebbe in trattative con Autopostale, il servizio della posta svizzera per il trasporto pubblico su gomma, per avviare i test dei robotaxi in Svizzera già nei prossimi mesi. La posta ha dichiarato di non avere al momento accordi ufficiali con l'azienda cinese, però la voce gira e sembra una voce anche circostanziata. E poi, in generale, la guida autonoma sappiamo che presto arriverà, anche se sono anni che ci diciamo che presto arriverà, e per il momento in Europa non è ancora sbarcata perché ci sono evidenti problemi non solo di carattere tecnologico, ma anche etico, normativo, evidentemente infrastrutturale. Parliamo di un po' di questi temi con il nostro ospite Alessandro Longo. Buongiorno e ben ritrovato, Alessandro.
Buongiorno, grazie.
Alessandro Longo è giornalista specialista di nuove tecnologie, direttore di agendadigitale.eu, collaboratore del Sole 24 Ore della Repubblica e anche nostro in diverse occasioni in passato, proprio per fare il punto su questi argomenti. Allora, io inizierei proprio dalla notizia, insomma. Robotaxi in Europa, nel dettaglio in Svizzera. Qual è il reale stato di queste tecnologie e è credibile che entro il 2025 siano già messe su strada?
Sì, è possibile. Allora, intendiamoci, sono delle compagnie cinesi, quindi Baidu, però ce ne sono anche altre come WeRide, Pony AI, che stanno entrando in Europa, sono entrate in Europa al momento con progetti, potremmo dire, sperimentali. Per esempio a Zurigo c'è già da qualche mese una navetta, non un taxi, quindi, ma più un robo navetta, robo bus, robo bus, se vuoi, una navetta che dall'aeroporto fa dei tragitti. Sono al momento in Europa dei tragitti su percorsi fissi, quindi sia navetta sia taxi, taxi sappiamo la differenza è che entrano poche persone, sono delle auto e le navetta sono degli autobus, ecco. Sono entrambi a guida autonoma, però su percorsi fissi in Europa, quindi tu con la tua app ti prenoti e sali, si aprono le porte in automatico, entri ed esci. In alcuni di questi, come a Zurigo, c'è comunque un autista umano che sta lì giusto per sicurezza, non guida lui però, o lei, però comunque lì per sicurezza, ma pare che fra qualche mese toglieranno questo autista e sarà come in Cina dove c'è solo un operatore remoto, quindi a distanza segue l'autobus autonomo.
Una specie di drone telecomandato su ruote diventerebbe,
Sì.
in caso di bisogno, peraltro, perché non sarebbe telecomandato momento per momento.
No, no, vede solo se si blocca, interviene, insomma lo guida a distanza, questo è già così in Cina e negli Stati Uniti, dove però fanno anche una cosa ancora più sofisticata. Ripeto, in Europa, in alcuni posti come Spagna, Francia, Svizzera, ci sono robotaxi e robobus su percorsi stabiliti dal punto A al punto B, ecco, solo quello. Mentre in America e in Cina è già più sofisticato, sono dei taxi che tu prenoti un po' come Uber, un po' come, insomma, come un servizio di questo tipo, entri e ti porta alla destinazione. Chiaramente non ovunque, solo in alcune città come San Francisco, Austin, Phoenix e in varie città cinesi, però ecco, in quella zona puoi andare ovunque, non è un percorso corso fisso bloccato come tipo treno,
È un taxi
ma
vero e
è
proprio.
libero, è un taxi vero e proprio, sì.
Sì. E questo modello nello specifico di cui stiamo parlando, parliamo di questi accordi con Autopostale, che quindi probabilmente arriverà in Svizzera, utilizza una tecnologia diversa dai suoi concorrenti. Ci vuoi spiegare, Alessandro Longo, in cosa consistono le differenze e quali sono le implicazioni in termini di sicurezza e anche di responsabilità in caso di incidente?
Sì, beh, ci sono diverse tecnologie, le più avanzate utilizzano un mix di radar, di onde radio, l'IDAR è quello più avanzato, è un sistema appunto laser, come dice la parola stessa, la L di laser, sai, l'IDAR, che fa una mappa 3D in tempo reale della zona intorno, quindi riesce, sono un po' come degli occhi artificiali del robot taxi o robot auto, se vogliamo. E c'è anche chiaramente il GPS, c'è anche ovviamente un'intelligenza artificiale che deve adattarsi alle diverse situazioni che incontra. Questo è necessario quando il percorso non è fisso. Immagino, come già avviene, ripeto, negli Stati Uniti o in Cina, in strada può succedere di tutto, no? Ci può essere il bambino che attraversa, un incidente, un imprevisto qualsiasi, la macchina, l'auto dovrebbe adattarsi a situazioni per cui noi esseri umani riusciamo insomma in qualche modo ad adattarci subito, in maniera istintiva. È il nostro cervello che in milioni di anni di evoluzione, da quando non c'erano ancora gli esseri umani, insomma si è evoluto ed è riuscito ad adattarsi velocemente a diverse situazioni. Mentre con l'intelligenza artificiale è un pochino più complesso. E infatti il principale problema che hanno le auto a guida autonoma, totalmente autonoma, è appunto questo: situazioni impreviste, mai viste prima. Ci sono diversi casi, insomma, un'auto dei pompieri che si ferma in mezzo alla strada, ecco, non aveva mai visto un'auto dei pompieri, non ne ha viste poche. L'intelligenza artificiale non riconosce quello come un pericolo e ci va a sbattere contro. Questo purtroppo è successo in molti casi. C'è anche un caso purtroppo molto famoso in America di recente, qualche anno fa, la Cruz di General Motors ha investito una persona e ha continuato anche a trascinare questa auto autonoma, questa persona sull'asfalto per qualche metro perché non aveva capito che era una persona. C'è stato uno scandalo e l'azienda ha dovuto chiudere il servizio negli Stati Uniti. Quindi queste cose possono ancora succedere, non succedono, non penso succedano quando il percorso è fisso, taxi, navetta, un percorso fisso con un tragitto ben stabilito perché lì insomma non ci sono magari altre auto, però quando si apre il servizio a una strada libera, beh, in quel caso questi eventi potrebbero di nuovo succedere
Le
perché
variabili
l'intelligenza artificiale è
aumentano.
diversa da noi.
Aumentano le variabili. Peraltro, proprio sul piano etico, volevo capire, Alessandro Longo, cosa sappiamo sul modo in cui questi software così complessi vengono sviluppati? Perché tempo fa avevo visto una conferenza dove si faceva, ovviamente un caso limite, però è un caso interessante da indagare, ovvero un'auto a guida autonoma o un taxi robotico che sta portando una persona da A a B. Si trova in una condizione in cui non può far altro che scegliere se andare contro un palo e danneggiare colui che sta trasportando oppure investire una persona. È un caso limite, evidentemente, però sui miliardi di auto che ci sono in giro ogni giorno può capitare. Esistono delle linee guida etiche che orientano lo sviluppo di questi programmi per far scegliere la macchina?
E quello è il classico dilemma del trolley, no? Che è
Sì.
stato già teorizzato tanto tempo fa dai filosofi. Noi chiaramente possiamo fare delle scelte come esseri umani di preservare noi stessi, ecco, c'è il codice penale, ci sono diverse leggi che già si applicano all'essere umano, ma alla macchina no. L'Europa sta provando con delle regole, vari regolamenti sulle macchine per stabilire una responsabilità. Grosso modo, anche negli Stati Uniti, se un incidente è causato da un errore nel software, risponde chi ha fatto quel software, ma se è un problema, hardware, cioè insomma della macchina meccanico, allora dovrebbe rispondere il produttore della macchina. Però se poi viene personalizzato dal guidatore è tutto un altro paio di maniche. Non c'è al momento chiarezza su questo, bisogna dirlo, non abbiamo come umanità, possiamo dire, trovato ancora una risposta a questo problema, ossia chi risponde dei danni causati dall'essere umano, dall'intelligenza artificiale. Non c'è una risposta univoca come nel caso dell'essere umano, perché l'essere umano è un soggetto unico, almeno così pare, mentre a fare l'intelligenza artificiale sono diversi soggetti, ecco, contribuire, qualcuno fa il software, altri fanno la macchina, altri ancora la vendono, e poi c'è l'autista che magari non ha responsabilità, però in certi casi può averla se disabilita alcuni servizi autonomi, oppure insomma si mette a fare cose strane, cosa che purtroppo succede pure questo. Quindi una responsabilità condivisa e poi sarà una bella sfida per le
sì.
corti, per i tribunali, dire chi ha più colpa.
Eh sì, per i sistemi normativi è veramente una grande sfida, il che però non ci impedisce di guardare con interesse a queste tecnologie, anzi, con ottimismo mi spingerei a dire. Alessandro, prima di salutarci, da un punto di vista delle infrastrutture stradali, proprio dei luoghi su cui queste macchine circolano, a tuo avviso la Svizzera offre un ecosistema già pronto per questa introduzione o ci sarebbero dei lavori che si rendono necessari?
Bene, è una domanda molto interessante perché in passato si pensava che bisognava adattare le strade alle guide autonome, no? Quindi si pensava di mettere dei sensori, poi si è imposta, grazie all'evoluzione dell'intelligenza artificiale, un modello diverso, ossia la guida autonoma deve essere ovunque, guida anche un essere umano o quasi, insomma, chiaramente evitando situazioni estreme come la pioggia fortissima, la nebbia fortissima. Situazioni un po' limite che possono rendere più difficile la visibilità anche alla macchina, ecco. Però a parte queste situazioni, le guide autonome dovrebbero essere fatte ovunque. Ci sono città più predisposte a questo perché la guida è più normale, altre meno. Molto dipende da come guidano le altre persone, più che dall'infrastruttura, credo. Se rispettano le regole della strada è più facile per l'intelligenza artificiale non entrare nel panico, perché, come ho detto prima, un essere umano si adatta più facilmente a un altro essere umano, all'imprevedibilità anche di quello che insomma non rispetta il rosso, fa cose strane, invade la corsia. Ecco, quindi se in Svizzera guidano in modo abbastanza rispettoso delle leggi, relativamente, ecco, sarà più facile rispetto a Napoli o a Roma. Ecco.
Tornando alla questione iniziale, a questo possibile accordo con Autopostale, secondo te, Alessandro Longo, potrebbe diventare una sinergia questa tra Baidu o qualche altra azienda che sviluppa auto a guida autonoma e il servizio pubblico o una competizione?
Beh, questa è una grossa sfida perché i cinesi, ma anche gli americani, hanno il possesso dell'innovazione in ambito intelligenza artificiale adesso. Sono loro che guidano più che l'Europa l'innovazione nell'intelligenza artificiale. Gli europei cosa possono fare? Un po' possono competere sull'innovazione, ma il loro compito, sempre di più secondo gli esperti, sarà quello di integrare questa innovazione all'interno delle proprie applicazioni, dei propri robot, eventualmente dei propri hardware, delle cose che fanno, però quindi con un'intelligenza creata altrove. E la sfida qui sarà mantenere la nostra sovranità come Europa, come Svizzera, ossia bene la collaborazione, però deve portare valore anche alla Svizzera, all'Europa, senza rischiare di perdere primo il controllo di questa innovazione, quindi essere comunque qualcosa sotto il controllo dell'Europa in senso, per esempio, giuridico, ma anche in senso innovativo stretto. Insomma, poi non possiamo trovarci dipendenti da un'innovazione altrui che non possiamo più nemmeno fare noi, siamo costretti sempre a avere a che fare con una potenza che non c'è propriamente o sempre amica. Poi c'è anche una questione, diciamo, geopolitica. Negli Stati Uniti hanno già posto dei bandi, dei blocchi alle auto autonome prodotte in Cina. Dal 2027 non potranno essere vendute in America. Questo l'aveva stabilito già il presidente Biden, perché si teme che queste auto che hanno un'intelligenza possono, per esempio, essere strumenti di spionaggio, spiare le
Certo.
strade, ecco, spiare i guidatori. Quindi c'è anche una questione non solo di sovranità, ossia di capacità di un paese di essere autonomo nell'innovazione rispetto ad altri, ma anche una questione di sicurezza nazionale.
Tema complesso a dir poco e grazie Alessandro Longo per averci aiutato a dipanarlo almeno un po'. Noi seguiremo ancora da vicino e non escludo che ci risentiamo a breve se dovesse davvero concretizzarsi questo accordo con Autopostale perché evidentemente ci riguarda molto da vicino. Grazie intanto e buon lavoro Alessandro Longo, a risentirci.
Grazie.